Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Nel cammino di questo sinodo, le opinioni diverse che si sono espresse liberamente e purtroppo talvolta con metodi non del tutto benevoli, hanno certamente arricchito e animato il dialogo, offrendo un'immagine viva di una Chiesa che non usa moduli preconfezionati, ma che attinge dalla fonte inesauribile della sua fede acqua viva per dissetare i cuori inariditi. Abbiamo visto anche attraverso la ricchezza della nostra diversità che la sfida che abbiamo davanti è sempre la stessa: annunciare il Vangelo all'uomo di oggi, difendendo la famiglia da tutti gli attacchi ideologici e individualistici, e senza mai cadere nel pericolo del relativismo oppure di demonizzare gli altri, abbiamo cercato di abbracciare pienamente e coraggiosamente la bontà e la misericordia di Dio, che supera i nostri calcoli umani e che non desidera altro che tutti gli uomini siano salvati, per inserire e per vivere questo sinodo nel contesto dell'anno straordinario della misericordia che la Chiesa è chiamata a vivere.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Saluto e ringrazio Massimiliano D'Angelo alla parte tecnica, c'è Andrea De Angelis in regia, Fabio Colagrande al microfono. Oggi abbiamo aperto il nostro programma tornando nell'aula nuova del Sinodo, tornando al 24 ottobre del 2015. Si chiudevano i lavori della 14ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, dunque si chiudeva il Sinodo Ordinario dedicato alla famiglia del 2015. Papa Francesco pronunciava un discorso rimasto davvero come pietra miliare al termine di questo lungo cammino sinodale che era cominciato prima del 2014 con la preparazione del sinodo dell'ottobre di quell'anno, il sinodo straordinario. Due sinodi, uno dopo l'altro, per arrivare a un documento finale, la relazione finale del Sinodo del 2015 e poi all'esortazione apostolica post-sinodale Amoris Laetitia che Papa Francesco ha firmato il 19 marzo di quest'anno, il 2016, è stata pubblicata l'8 aprile. Un documento la cui ricezione continua, sul quale il dibattito continua, perché come è stato scritto è sicuramente un documento aperto che vuole lasciare, come scrive Papa Francesco, anche una grande responsabilità agli episcopati locali per l'applicazione delle riflessioni del Papa che sono frutto di questi anni di lavoro del Sinodo dei Vescovi. Perché torniamo su questo tema? Perché nel mese di giugno è stata pubblicata in nuova edizione un'opera, un libro che si intitola Famiglia allo specchio, il racconto del cammino sinodale con brani scelti da Amoris Laetitia. Gabrielli Editore, questo volume che ripercorre dunque questo lungo cammino sinodale e poi riflette sul documento di Papa Francesco che ha coronato questo lavoro. Questo libro, vi dicevo, è firmato da Giovanni Panettiere, redattore presso il Quotidiano Nazionale, dunque Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione, che in questo momento è in linea con noi da Bologna. Giovanni, buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buon pomeriggio a voi e grazie a voi dell'invito, grazie davvero.
Ti chiedo come è nata quest'opera, è abbastanza retorico chiedertelo perché sicuramente è nata mentre tu seguivi da giornalista il percorso sinodale, poi ti sei accorto che le tante interviste che stavi facendo o che stavi per fare avrebbero potuto comporre un libro, è andata così più o meno?
Sì, certo, è andato così. Ho avuto il piacere di seguire per il giornale il sinodo straordinario e poi il sinodo ordinario E ho intervistato diversi padri sinodali, commentatori, tra teologi, biblisti e via discorrendo, e ad un certo punto mi sono reso conto che ci troviamo di fronte a un evento unico, unico quantomeno nella storia dell'istituzione sinodale, perché il sinodo sulla famiglia in due fasi, vuoi per il contenuto, vuoi per il metodo approntato dal Santo Padre, ha suscitato inevitabilmente una serie di speranze, una serie anche di paure, in sostanza una dialettica che mi ha portato alla memoria una stagione che per data anagrafico non ho potuto vivere, che era quella del Concilio Vaticano II. Da qui la voglia di raccontarlo in presa diretta, perché questo libro che è nato è stato concepito per fasi, è stato concepito nello sviluppo del percorso del sinodo durante anche la fase intersinodale e raccoglie poi alla fine alcuni passaggi della Amoris Laetitia e li commenta con l'ausilio di persone, figure di calibro come Vito Mancuso, Roberto De Mattei e Giovanni Franzoni, per dare un approfondimento ulteriore su un documento che, come hai ricordato tu, è sicuramente aperto. Un documento che lascia ampio spazio alla riflessione, lascia spazio all'approfondimento e all'applicazione concreta poi nelle diocesi.
Ecco, tu parli proprio nella prima parte del libro di un cambio di passo rispetto al passato con questo percorso sinodale e, se ho capito bene, individui questo cambio di passo soprattutto a uno sguardo che hanno avuto questi sinodi, uno sguardo più attento al reale che al modello, quindi più alla vita concreta che alle teorie, potremmo dire così, e ciò è stato rispettato proprio dalla genesi, no, dei due sinodi.
Certo, certo, sicuramente. Il fatto di aver dato la possibilità al popolo di Dio di esprimersi con i due questionari alla vigilia del sinodo ordinario e prima ancora del sinodo straordinario ha reso la famiglia a tutto tondo non più soltanto oggetto di riflessione, ma davvero soggetto di un percorso realmente sinodale, di un cammino insieme di tutto il popolo di Dio in ogni suo componente, sia il clero, sia il mondo religioso, sia il mondo laico, il mondo dei padri e delle madri di famiglia con i loro figli. Certamente mi ha colpito questa attenzione alla, come ricordato, alla realtà, al dato concreto, quello che la famiglia è realmente. Un passaggio quindi di approccio da un modello ideale che, come abbiamo sentito anche dalle parole del Papa alla chiusura del sinodo ordinario, va difeso, va certamente protetto da tutta una serie di affronti ideologici, sia questa la teoria del gender o via discorrendo, però allo stesso tempo senza trincerarsi, senza arroccamenti, ma calandosi proprio sulla situazione concreta, sul dato reale, sulla realtà che vivono quotidianamente le famiglie.
Ecco,
il
libro,
quelle in crisi.
Il libro di Giovanni Panettiere di cui stiamo parlando è diviso in quattro capitoli, si parla del sinodo sulla famiglia quasi come un concilio, come avete sentito, poi si dà voce ai protagonisti, vescovi, uditori al sinodo, poi si parla della relazione finale e nell'ultima parte ovviamente si parla dell'Amoris Laetitia, come abbiamo detto, dell'esortazione apostolica di Papa Francesco. In questa parte c'è anche un'intervista a Sua Eccellenza Monsignor Matteo Maria Zuppi, che è Arcivescovo di Bologna, che in questo momento anche lui è in linea con noi da Bologna. Eccellenza, buon pomeriggio, grazie per aver accolto il nostro invito.
Buon pomeriggio anche a voi, grazie.
Ecco, le chiedo, proprio visto che siamo in diretta anche con Giovanni Panettiere, qual è stata la sua ricezione di questo documento, l'Amoris Laetitia, un testo che, come abbiamo detto, è un testo aperto. Come l'ho accolto da Vescovo?
Lo abbiamo accolto con grande interesse, con una suggestione importantissima, perché ci aiuta a rinnamorarci della famiglia, a ritrovare il senso profondo dell'amore, direi il sentimento più vero dell'amore, e anche però di un amore non idealizzato, ma che è capace di rispondere alle domande concrete che ci vengono poste. È qualcosa che dobbiamo continuare a far nostro, sicuramente anche come diocesi di Bologna continueremo a riflettere sul nome di Letizia, perché il discernimento, quanto Papa Francesco ci chiede, credo che sarà ancora oggetto di un cambiamento anche forse da parte di tutti quanti noi.
Ecco, proprio in queste ore è stata pubblicata un'intervista al Cardinale Schönborn, un'intervista per la Civiltà Cattolica, in cui il padre sinodale, l'arcivescovo di Vienna, parla proprio dell'Amoris Laetitia e dice: il Papa va oltre le categorie di coppie regolari e irregolari e guarda le persone. Mi sembra che lei sia d'accordo con questa chiave di lettura.
Questa è la chiave di lettura, il problema è che questo pone una grande difficoltà, cioè la difficoltà poi di applicarlo nei casi concreti, e questo mi sembra che ci chieda a tutti quanti i responsabili, i preti in particolare, ma tutti quanti i responsabili, la grande capacità del discernimento. E questo è il nodo, e forse su questo dobbiamo crescere tutti quanti e dobbiamo assumere il discernimento, ed è quindi anche la paternità. Il discernimento non si fa in astratto, si fa conoscendo le situazioni, conoscendo le differenze delle situazioni, e non è un problema di casistica, è un problema di ascolto, è un problema di comprensione delle storie di ciascuno, e questo lo puoi fare soltanto appunto con un rapporto personale, ed è una grande domanda, perché molte volte forse eravamo più abituati alla casistica e meno all'incontro, all'ascolto.
Ecco, non c'è il rischio che aprirsi alla realtà, come pensano alcuni, aprirsi anche alla fragilità, possa poi nuocere alla forza della dottrina, annacquarla in qualche modo?
No, io direi casomai spesso avviene il contrario, perché il discorso della manica larga, che è qualcosa che potrebbe, la manica larga c'è proprio come discorso di una dottrina che non sa più comunicare, non sa più capire l'oggetto, e il contraltare, mentre mi sembra l'impostazione dell'Amoris Laetitia è un'altra, non è né manica larga né manica stretta, ma è il discernimento della verità di sempre, e dell'assunzione, la paternità per capire appunto come questa verità possa essere una via di salvezza, di misericordia per le persone. Per cui direi tutt'altro, direi anzi, molte volte proprio l'annacquamento tanto si vede nella realtà, perché poi la realtà è effettivamente diventata totalmente un'altra, se vogliamo accontentarci di una di quello che noi crediamo che la realtà sia, ma poi purtroppo non coincide con quella che è per davvero. Quindi non manica larga, appunto, tutt'altro, anzi casomai un'assunzione veramente rigorosa.
Ecco, come sta andando la ricezione di questo testo, secondo lei, Monsignor Zuppi? C'è un dibattito, mi sembra, no?
Direi di sì, con molto interesse, con qualche fatica anche, certamente, ma certamente anche con molto interesse. E poi credo che all'inizio era stato molto presentato purtroppo come non è sì, come non è no, e mentre invece c'è la complessità del testo, la ricchezza del testo e la bellezza dell'invito del Papa a una famiglia, un amore che sia possibile, che sia vicino, che non sia idealizzato, e credo che questo farà bene moltissimo, perché qualche volta rischiavamo proprio di perdere questa gioia, questa bellezza, riducendoci sempre alle risposte in difensiva, mentre invece mi sembra che c'è uno sguardo così concreto e allo stesso tempo così appassionato, così pieno di sentimenti, ecco, credo che aiuta molto, moltissimo.
Eccellenza, come è stato raccontato dai giornalisti il sinodo e come viene raccontata l'Amoris Laetitia? C'è ancora molto da fare da questo punto di vista, secondo lei, per chiudere?
Un pochino ben direi di sì, perché purtroppo c'è stata una lettura giornalistica, sembrava un derby, comunione sì, comunione no, un giorno vinceva uno, un giorno l'altro, un pareggio, eccetera. In realtà è un faticoso affronto in cui la verità di sempre si misura con i problemi concreti e con la necessità di dare una risposta che faccia sentire l'amore e la presenza della Chiesa nelle situazioni degli uomini.
Grazie davvero all'Arcivescovo di Bologna, Monsignor Zuppi, per essere stato con noi. Buon
grazie.
Lavoro, Eccellenza.
Grazie mille.
Giovanni, vorrei commentare con te queste parole del tuo vescovo come bolognese.
Sicuramente non posso che apprezzare anche l'osservazione dei limiti della stampa, parlo della stampa laica nel raccontare questo sinodo. Io credo che molto dipenda da una scarsa preparazione da parte di noi giornalisti, non tutti, ma diffusa, e che ha portato evidentemente a concentrare il racconto solo sulla questione dell'accesso alla comunione di divorziati e di sposati, quando questo sinodo è stato ed è tuttora nel suo lascito molto, molto, molto di più. Qualcuno potrebbe pensare che il mio testo sia, per così dire, un po' troppo entusiasta rispetto a questo sinodo. Io racconto, anche facendo leva sulla mia sensibilità, anche quelli che sono dei limiti che ha avuto questo cammino sinodale, alcuni argomenti che ancora restano un po' sullo sfondo e restano, se non tabù, si fa fatica comunque a sviscerarli. Certamente si deve partire da qui. Il fatto che il Santo Padre abbia scelto nel suo discorso anche sui 50 anni dalla creazione dell'istituzione sinodale proprio la metodologia del sinodo come percorso per la Chiesa mi fa ben sperare che si possa realmente camminare tutta la Chiesa unita e non uniforme nelle sue diversità nell'affrontare qualsivoglia sfide che la Chiesa viene ad avere davanti, visto che vive nel mondo, ecco, anche se non è del mondo, vive nel mondo.
Restiamo a Bologna, dunque siamo in linea con Giovanni Panettiere, redattore presso il Quotidiano Nazionale, autore di questo libro Famiglia allo specchio, il racconto del cammino sinodale con brani scelti di Amoris Laetitia. Abbiamo sentito Sua Eccellenza Monsignor Zuppi, ora andiamo nella redazione del Regno, della rivista Il Regno, dove troviamo la caporedattrice Maria Elisabetta Gandolfi. Ben ritrovata, buon pomeriggio a te.
Buon pomeriggio anche a voi.
Ricordiamo che il Regno ha seguito in maniera particolare i due sinodi sulla famiglia con un blog proprio dedicato ad articoli, l'indice del sinodo. E Maria Elisabetta Gandolfi è ospitata anche in questo libro di Giovanni Panettiere. E Maria Elisabetta, tu rifletti in particolare sul grande spazio che è stato dato da Papa Francesco nella metodologia di lavoro di questi due sinodi ai circoli minori, in particolare nel sinodo ordinario. Questo ha cambiato un po' le cose, secondo te?
Ma sicuramente sì, perché si è visto subito dal primo sinodo che le opinioni dei vescovi erano tra loro anche abbastanza differenti, e il rischio che venisse veicolata questa diversità di pensiero dai media all'esterno del sinodo più che all'interno ha portato a far sì che la metodologia sinodale privilegiasse prevalentemente i lavori di gruppo. Perché tre settimane in cui i padri sinodali sono stati impegnati in questi lavori li hanno costretti, tra virgolette, a un confronto piuttosto serrato. Alcuni gruppi, per esempio, sono partiti da una sorta di piccola retrospettiva di ciascun padre sinodale, della propria famiglia, di quali erano le condizioni della propria famiglia, per vedere come il pluralismo era già dentro l'aula sinodale nelle singole storie dei partecipanti, e che quindi trovare un pensiero comune e una soluzione, diciamo così, che potesse accomunare tutti, partiva innanzitutto da percorsi già frammentari che fanno parte della vita di ciascuno.
Quindi è stato, diciamo, come dice Giovanni, al di là poi dei contenuti del sinodo, a livello metodologico, un passo avanti verso una sinodalità, secondo te?
Ma sicuramente sì, anche perché a partire da questo metodo di confronto è stato anche messo in atto una grande capacità, con grande maestria per quanto riguarda la stesura del documento finale. Un po' come avviene nei documenti del dialogo ecumenico, che forse non sono noti ai più, però hanno una loro metodologia precisa, che è quella della convergenza. Così sia i lavori, sia il documento finale e in parte anche la post-sinodale di Papa Francesco hanno seguito questo metodo, cioè arrivare il più possibile ai punti di maggiore convergenza. Quindi naturalmente è ovvio che i punti che sono più divisivi vengono lasciati leggermente in secondo piano, ma in questo modo ciò che viene effettivamente raggiunto è condiviso da tutti. In particolare c'è stato il gruppo di lingua tedesca, che è stato direi esemplare in questa modalità, per il fatto che tutte le decisioni che ha ottenuto le ha ottenute con un consenso pieno di tutti i componenti, cioè il voto non si dava, diciamo, indicando maggioranze e minoranze, ma venivano approvati i singoli modi, diciamo così, solo se avevano la maggioranza di tutti i componenti. E questo naturalmente richiede un lavoro e un confronto molto molto faticoso, molto molto serrato.
E comunque la relazione finale conclusiva ha avuto i 2/3 dei consensi in ogni paragrafo, questo a conferma, esatto, che si è lavorato bene. Maria Elisabetta, per chiudere, la ricezione della Moris Letizia come va secondo te?
Ma la Moris Letizia è una sorta di grande biblioteca, quindi sta andando bene nella misura in cui i singoli episcopati stanno prendendo delle singole sezioni, dei singoli libri di questa grande biblioteca e li mettono poi in atto nelle proprie diocesi. Ho presente che a Londra il Cardinal Nichols ha già fatto un testo pastorale. So che ci sono altri vescovi che hanno in cantiere lavori su singoli specifici capitoli, perché naturalmente noi giornalisti, insomma, ci siamo un po' appuntati sul capitolo 8, che era quello che conteneva, diciamo, i punti più divisivi del dibattito, ma naturalmente tutti i capitoli della Moris Letizia hanno un raggio d'azione molto ampio che necessita di essere approfondito. Credo che ci sia molto molto lavoro da fare, e al di là magari del dibattito che noi vediamo sui media, la ricezione sarà molto buona, però su tempi lunghi.
Grazie davvero a Maria Elisabetta Gandolfi, caporedattrice della rivista Il Regno, buon lavoro.
Grazie a voi.
E chiudiamo questa trasmissione facendo la stessa domanda all'autore del libro Famiglia allo specchio, Giovanni Panettiere. Giovanni, secondo te quali sono i nodi della ricezione di questo documento del Papa, che continua a creare un dibattito? Non a caso il Cardinal Schönborn, proprio nell'intervista di cui parlavamo prima, ha dovuto ribadire che è magistero del Papa, insomma, questo documento. Qualcuno l'aveva messo in dubbio.
Qualcuno, sì. Io sono un po' più cauto sulla ricezione della Moris Letizia. Vedo che si fa abbastanza fatica ancora nelle diocesi, prevalentemente in Italia, ad allestire dei convegni, dei seminari di approfondimento su questo testo. E questo testo probabilmente paga un'attenzione eccessiva al capitolo 8 data dai media, che ha messo in secondo piano altri capitoli, penso al 7, dove ci sono pennellate pedagogiche meravigliose sull'accompagnamento e sull'educazione dei figli, su anche il ruolo di marito e il ruolo di moglie che devono interscambiarsi, quindi anche qui c'è quasi una messa in discussione degli stereotipi di genere che hanno accompagnato intere generazioni per una più concreta e più oggettiva vita familiare, ecco, che si vive quotidianamente. Credo che il fatto che ci sia stata questa spasmodica attenzione sui temi dell'accesso ai sacramenti e dei divorziati risposati, sulle convivenze, faccia un metta in difficoltà la ricezione nelle diocesi italiane di un testo che non è solo il capitolo 8, tutt'altro. Ci sono dei passaggi di magistero e di pastorale che sono importantissimi, anche il decentramento verso gli episcopati nazionali, il ruolo della coscienza, che sul quale Aldo Maria Valli ha dei dubbi, lui e altri, ma che comunque emergono da questo testo e meritano un vero approfondimento.
E allora consigliamo a molti che magari avranno qualche settimana di riposo durante l'estate la lettura di Amoris Letizia, e magari compendio anche le interviste che Giovanni Panettiere ha inserito nel suo libro Famiglia allo specchio, per ripercorrere il cammino sinodale. Grazie Giovanni per essere stato con noi.
Grazie a voi. Grazie.
E noi salutiamo il collega Panettiere, redattore presso il Quotidiano Nazionale. Abbiamo ricordato questo suo volume dedicato al cammino sinodale di Gabriele Editore. E a questo punto ci salutiamo, e Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto.